Alleluia. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, dal verso 33 al verso 43. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Amen. Accomodatevi. Questo episodio oggi voglio sottolineare una verità, un paio di verità. Una è la tremenda durezza e insensibilità di cui è capace il cuore dell'uomo, quindi la tremenda durezza e l'insensibilità di cui è capace il cuore dell'uomo. E l'altra verità che voglio condividere con voi è l'immensa grazia e misericordia di Dio verso il peccatore che si ravvede. Non l'immensa grazia e misericordia di Dio, punto. Perché questa non è l'immensa grazia e misericordia di Dio. Ma l'immensa grazia e misericordia di Dio è verso il peccatore che si ravvede. Qui lo mettiamo il punto. Amen. In questa scena in cui Gesù era impegnato in un'azione di perdono totale, egli era lì per perdonare. Era lì per compiere l'espiazione dei nostri peccati, quindi era lì per perdonare tutti noi che abbiamo creduto, tutti quelli che hanno già creduto e tutti quelli che crederanno in Lui. E certamente non poteva innanzitutto esimersi o dissociarsi da un perdono che lo riguardava personalmente. Voi immaginate un Gesù che sale sulla croce per compiere il perdono dei peccati, e che poi di fronte ai suoi aguzzini gridasse: Dio, condannali, fai scendere fuoco dal cielo, distruggili. Voi vi ricordate chi disse queste parole? I discepoli di Gesù, nell'ignoranza, nella cecità spirituale, nell'assoluta incomprensione delle verità e del cuore di Dio, un giorno disse: Signore, vuoi che facciamo scendere fuoco dal cielo così li consumiamo? E Gesù gli disse: voi non sapete di quale spirito siete animati, perché il Figlio di Dio non è venuto per perdere, ma per salvare. E la prima cosa che noi possiamo osservare quindi intorno a Gesù, ma parleremo di questi due ladroni oggi, è che il Signore, coerentemente con la sua missione, egli che non aveva alcuna incoerenza, alcuna doppia faccia o doppia personalità, egli che va sulla croce per procurare per mezzo del suo sangue, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccati, egli che va lì quindi per compiere quest'opera misteriosa, rivelata, diciamo annunciata fin dall'eternità, ma per alcuni versi ancora oggi incomprensibile, ma efficace, egli quindi mentre svolge quest'opera che all'apparenza è incomprensibile, perché lì c'era soltanto un uomo umiliato, lì c'era un uomo disprezzato, lì c'era un uomo, c'era il vituperio, c'era lo spettacolo della morte, dell'umiliazione, della derisione, il popolo che stava a guardare, i magistrati che si beffavano, i soldati che lo schernivano, lì c'era lo spettacolo della cattiveria, della violenza, della durezza dell'umanità. Non c'era visibilmente la visione di questa immensa opera di perdono, non c'era la visione materiale di questo punto di svolta nella storia dell'umanità, non c'era neanche la visione materiale del combattimento che si svolgeva nei luoghi celesti, non c'era, non si sentiva il grido dei demoni o l'urlo di Satana che veniva scacciato dai luoghi celesti, che veniva sconfitto. Tutto questo era nello spirito delle cose, ma materialmente, visibilmente, dall'occhio umano c'era soltanto un malfattore in agonia. Ma questo malfattore in agonia era coerente con se stesso e con la sua missione, quando dichiarava quindi: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non vedono, non capiscono, non intendono. La loro visione è terrena, carnale e diabolica. Il loro progetto ha una scadenza, la loro vita. Essi non si spingono oltre la loro stessa esistenza, il loro interesse quotidiano, i loro sporchi traffici e giochi di potere. Essi non vedono e non sanno. Padre, perdona. In questo spettacolo, in questi momenti, due uomini lì accanto a Gesù, che noi conosciamo bene, ma mai abbastanza, perché noi dimentichiamo o siamo superficiali, abbiamo bisogno che il Signore ci ricordi le verità fondamentali. Due uomini che nella stessa situazione di Gesù hanno due atteggiamenti completamente diversi. Vi dicevo, l'uno dimostra la durezza, l'insensibilità del cuore, anche in una circostanza sfavorevole. Qualcuno dice che la sofferenza migliora il cuore dell'uomo, inevitabilmente. Dico che non è detto che sia così, perché tu puoi anche arrivare a soffrire, arrivare anche all'ultimo giorno della tua vita e poi arrivarci bestemmiando. Dico tu, in generale, non voglio indicare nessuno. Però non abbiamo visto morire uomini, dei peccatori, uomini che hanno vissuto una vita nei loro interessi egoistici, vivendo secondo le proprie passioni, senza alcuna coscienza di peccato, ritenendosi giusti, ritenendosi all'altezza della situazione, ignorando la sofferenza inflitte, ignorando il peccato, ignorando di calpestare la giustizia di Dio, disprezzando il creatore, la creatura, insensibili, spietati. abbiamo visti vivere così e li abbiamo visti morire peggio. Peggio. Si avevano dimenticato di bestemmiare il nome di Dio, nell'ultimo momento si sono ricordati anche di quello. Per cui la sofferenza, benché Dio spesso si serva della sofferenza, e grazie a Dio perché avvicina molti a Lui per mezzo della sofferenza, amen. Signore, fammi soffrire se io devo avvicinarmi di più a Te. Però vediamo che non è un principio assoluto, perché questo uomo, questo malfattore, questo ladrone, lì nello stesso supplizio lo insultava. Vedete com'è il cuore dell'uomo, vedete di cosa è capace il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo può essere duro fino alla fine, il cuore dell'uomo può essere insensibile anche di fronte alle più atroci sofferenze personali. Tante volte noi ci scandalizziamo che non siamo partecipi delle sofferenze altrui. E che dire di chi non è consapevole e non è sensibile alle proprie sofferenze? Tanto da ravvedersi, tanto da cambiare il cuore. Che ne direste? Quindi quest'uomo è l'esempio di quanto il cuore dell'uomo può essere ingrato, duro, insensibile, cieco, nell'ignoranza. E non c'è niente da fare. Perché non c'è nessun'ombra di ravvedimento. Non c'è ombra. Ravvedimento l'abbiamo studiato con i nuovi discepoli nella scuola di discepolato il martedì. Cosa significa ravvedimento? Metanoia. L'atto di cambiare, quindi opinione, modo di ragionare, di convincersi che le cose non stanno come pensavi tu. Un ravvedimento, un cambiamento totale di pensieri, di opinioni, di ragionamenti. Cioè tu prima avevi delle convinzioni, poi arriva il ravvedimento, un attimo dopo non ce l'hai più. Tutto il tuo modo di pensare, il tuo sistema filosofico, la tua conoscenza viene ribaltata, capovolta, alla luce del ravvedimento, alla luce della volontà di Dio. Cambiamento di pensieri. Però poi abbiamo detto che non basta il cambiamento di pensieri, perché poi serve una conversione. È vero? È vero, Anna? Serve convertirsi, cioè non soltanto girare i pensieri verso Dio, ma girarsi fisicamente verso Dio e quindi intraprendere un cammino diverso. Un cammino pratico, materiale, di azioni e di opere. Questo è il ravvedimento, che segue la conversione che segue il ravvedimento. Un'inversione quindi è la conversione traumatica di rotta. Tu andavi in una certa direzione, ora non ci vai più. Tu facevi certe cose, ora non le fai più. Senza ravvedimento e senza conversione non c'è salvezza. Senza ravvedimento e senza conversione non c'è salvezza. Certamente queste cose le produce la fede. Prima di queste cose c'è la fede. È vero che la fede è il fondamento del ravvedimento, della conversione, prima ancora che della salvezza. Però noi sappiamo anche che così come la sofferenza non porta necessariamente a Dio, a un cambiamento, a un ravvedimento, anzi può addirittura indurire il cuore, renderlo comunque insensibile. Noi sappiamo un'altra verità: neanche la fede porta al ravvedimento necessariamente. Vi sembra strano? Non credo che a tutti sembra strano, perché la Bibbia dice: tu hai fede? Giacomo dice: hai fede? Ma anche i demoni hanno fede e tremano. La fede da sola non ti produce niente di buono, solo una superstizione, una paura, una paurosa aspettativa del giudizio che potresti subire al ritorno di Gesù, quando tu per fede non puoi essere pronto perché non hai avuto un ravvedimento, una conversione. Sai che Dio c'è e che un giorno ti aspetterà, ma non sei salvato. Ma non sei salvato, hai solo fede, prima eri incredulo, ora hai fede. E beh, mi verrebbe da dire, e cosa cambia? Solo che prima avevi incredulità, adesso hai fede, ma non hai salvezza, perché la salvezza è per mezzo della fede, ma non è la fede non è la sostanza di cui è composta la salvezza, perché se fosse la sostanza anche i demoni sarebbero salvati, anche gli increduli, anche gli assassini sarebbero salvati perché hanno fede. I più grandi mafiosi sono i più grandi religiosi, ad esempio. Se voi vedete tutti i boss, tutti i capi prendono la famiglia e ogni domenica sono ligi al dovere religioso e portano la famiglia in chiesa. Ah, io mi ricordo quando vedo una volta di intervista su un famoso capo mafia, che ora sconta molti ergastoli, non so dov'è, e lui raccontava, a sentirlo parlare sembrava il più santo di quest'uomo, di questo mondo, il più religioso. Lui era un bravo capo, un padre di famiglia affettuoso, premuroso, onorava la moglie, rispettava i figli, amava i figli, provvedeva premurosamente a ogni loro bisogno, la domenica li portava in chiesa. Pensate, genitori, chi è che non porta i figli in chiesa? No, per tutti li portate. Ma se la fede fosse la sostanza della salvezza, anche i demoni sarebbero salvati. Invece non è così, perché la fede è un mezzo, un veicolo, uno strumento. Noi siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. La fede è il mezzo. Ma tu puoi avere un mezzo e stare fermo. Tu hai una bella macchina e non farla mai partire. Un bambino che va nella macchina del padre si illude di camminare, mette brum 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 brum, mette la prima, seconda per finta, ma di fatto ha un mezzo, ma non lo usa, non lo può usare. E molte volte alcuni sono così, vengono al Signore, pensano di aver fatto chissà che perché sono saliti sul mezzo, hanno preso fede, ma di fatto la loro vita è separata. Perché? Perché non c'è ravvedimento, non c'è un cambiamento di opinioni sulle cose e sulla giustizia di Dio, e non c'è a questo ravvedimento non segue un cambiamento reale, una conversione, un cambiare rotta, un cominciare a fare cose diverse, un ragionare in modo diverso. Non c'è il frutto della conversione, del ravvedimento. Non c'è amore per gli altri, non c'è perdono, perché non si è stati perdonati. Molto ama chi è stato molto perdonato, a chi molto è stato perdonato molto ama, ma se tu non conosci il perdono, per te è indifferente il dover perdonare o il dover cambiare rotta, cambiare azioni, perché di fatto non sei salvato. E questo è il problema, perché la salvezza scaturisce nel momento in cui, dopo che la fede ti ha portato a Dio, dopo che tu ti sei ravveduto nei pensieri e dopo che tu ti sei convertito. Vedete, la conversione non è la santificazione. Non voglio essere difficile, ma non voglio neanche essere frainteso. La conversione non è la santificazione, cioè la vita di progressiva purificazione e consacrazione a Dio. Il ravvedimento è un movimento del pensiero, dei pensieri. La conversione è un movimento semplicemente di un corpo che ancora sta fermo, però che è disposto già. Perché il Signore non aspetta di vedere dove arriverai, quanto sarai perfetto. Molti dicono: ok, io mi sono ravveduto, adesso mi converto, quindi mi giro mentalmente e fisicamente, comincio a camminare, quando arriverò a un certo punto il Dio mi salverà. Sbagliato. Sbagliatissimo, perché a Dio interessa e gli basta un attimo vedere che tu, per la fede che hai ricevuto, ma del resto tutti gli uomini hanno una misura di fede, anche chi lo nega, anche gli atei, perché ci vuole più fede per non credere che Dio c'è che viceversa. Anche gli atei hanno una misura di fede, ma quando tu hai quindi preso questa fede che hai, l'hai usata per ravvederti e l'hai usata per girarti, per convertirti, questo al Signore basta, perché Egli pesa il tuo cuore, pesa i tuoi pensieri, pesa le tue intenzioni, e ti salva. Non è quello che vi sto dicendo fuori tema o distaccato, perché se noi vediamo qui questo primo ladrone che non è smosso da nulla di queste cose, da nulla di queste cose, il risultato è l'indifferenza di Gesù. Noi vediamo quindi l'altro ladrone che evidentemente anche in quei pochi attimi, minuti o ore, diciamo, possiamo dargli delle ore, ma tante volte basta anche un attimo, egli vive questo processo di conversione. È vero, egli sale da malfattore sulla croce, egli va al patibolo da malfattore, egli riceve la condegna pena, dice la Luzzi, la giusta punizione. È vero. Quante cose accadono poi in quelle ore? Il suo cuore comincia a ravvedersi, comincia a riguardare la sua vita gli scorre davanti, e all'altro no. Perché? Non mi chiedete di dirvelo, ma la sua vita, la vita di questo secondo ladrone, quindi comincia a ripassargli davanti, vede le sue schifezze, vede i suoi abomini, vede i suoi omicidi, io non so quante cose aveva commesso, vede i suoi furti, vede i suoi adulteri, vede la sua insensibilità, vede il disprezzo, vede la bestemmia. Non so quale di queste cose gli vede in quelle ore, ma comincia a ravvedersi, a rivedere la sua vita. E il suo peccato gli sta davanti agli occhi, e il suo peccato è orribile ai suoi occhi. Egli non può guardare questa visione aperta, egli forse non vede la visione dello Spirito, non vede le cose del cielo, non vede il combattimento di Cristo, non vede la vittoria del Calvario, non vede le cose di Dio, non sente tante cose, ma una cosa vede la sua vita, gli passa davanti come un film a colori, e ne ha disgusto. Ma perché adesso ne ha disgusto? E questo produce una conversione in lui. Lui dice: io adesso mi sono ravveduto, la mia vita mi passa davanti, comprendo finalmente che tutto quello che ho fatto ha disonorato il Dio che mi aveva fatto, mi aveva creato, ho offeso Dio e gli uomini. Vivevo un ravvedimento. Come poteva mettere in atto una conversione? Lui è ormai inchiodato alla croce, senza possibilità di muoversi e di fare niente. Come poteva fare qualche opera per dimostrare che si era ravveduto? Come poteva dimostrare l'amore per il prossimo? Come poteva? Forse era lì che diceva: oh Dio, avessi un'altra possibilità, avessi ancora un giorno per scendere da questa croce e fare del bene. Avessi un po' di tempo, come l'hanno avuto forse altri, Zaccheo, tutti i personaggi che nella Bibbia abbiamo incontrato hanno avuto tempo di mettere in atto una conversione. C'è una dimostrazione reale del ravvedimento, reale, fattiva, un'azione concreta. Ma lui come avrebbe fatto? Come poteva fare? Che era fermo, lì inchiodato, legato, che aveva le ore o i minuti contati. Io credo che quando una persona si trova in queste situazioni, il Padre stesso va presso di lui e lo Spirito Santo comincia a suggerire le azioni. E allora lui disse: io devo fare qualcosa. Sapete, e trovò il modo di dimostrare che si era convertito. Si rivolse a Gesù. Alleluia. Anzi, prima si rivolse all'altro malfattore. E quella fu un'azione. Parole, sì. Ma le parole spesso hanno un peso e un valore quanto i fatti stessi. E lui cominciò a parlare quindi a quest'altro malfattore. Gli disse: non hai timore di Dio? Ma l'altro poteva dire: ma scusa, perché tu hai timore di Dio? Poteva dirgli: quando mai, se avessi avuto timore di Dio eri qua. Quando l'hai acquistato questo timore di Dio? Non gli disse: io l'ho acquistato in questi momenti. Quando l'hai acquistato? Ma lui gli disse: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Ecco la convinzione di peccato. Chi è che convince di peccato? Lo Spirito Santo. Allora vedete che è plausibile. Io vi sto facendo una, come si dice, un'interpretazione un po' personale, mi comprendete? No? Applichiamo, adattiamo parole spirituali a cose spirituali. Ma mi comprende che è plausibile quello che vi dico? Perché noi sappiamo che uno solo convince di peccato, di giustizia e di giudizio, lo Spirito Santo, che è presso tutti gli uomini, è scritto nella parola di Dio. E allora chi poteva fargli dire: per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo? Chi può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo? Chi può ammettere il proprio peccato se non per lo Spirito Santo? Chi può riconoscersi un peccatore degno di morte se non per lo Spirito Santo? Voi conoscete qualcuno? Io no. Io so che è solo lo Spirito Santo che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Ecco perché per me, per un pastore, è molto facile stabilire se una persona è sulla via della salvezza o no, se è salvata. Basta vedere se ha convinzione di peccato, fra le altre cose. Noi quando abbiamo fatto anche, facciamo i segni caratteristici della nuova vita in Cristo, vediamo che uno dei segni è la continua convinzione di peccato. Perché ci sono dei segni, delle evidenze. Non basta testimoniare di noi stessi, non basta raccontare le cose che il Signore ci ha fatto, anche buoni, i miracoli, le guarigioni, le speranze non deluse, o le aspettative, le gioie. Non basta. Ah, siccome testimonia, allora è salvato perché sta raccontando che il Signore l'ha guarito. Per me, ai fini della salvezza, non conta niente. Potrebbe arrivare anche uno a raccontarmi 500 guarigioni e per me non cambia nulla. Perché finché non si alza, finché la bocca non parla dell'abbondanza del cuore, finché lacrime di dolore, di sofferenza per la vita passata non scendono copiosamente fino ad allagare il pavimento dove sei, finché tu non dimostri di essere profondamente addolorato, contrito o disgustato della tua vecchia vita, tu non dimostri la salvezza. Ah, sopportatemi. Io spero che i fratelli non si scandalizzino, ma chi mi conosce sa che non sono pericoloso. Ma sopportate la parola dello Spirito Santo, del Signore. Perché la posta in gioco è alta. È alta. Amico, amica, fratello, sorella, la posta in gioco è alta. Per noi è giusto, ma questi non ha fatto nulla di male. Ecco che finalmente quest'uomo trovò la cosa da fare, trovò da dimostrare il suo ravvedimento con una conversione attuata in un proposito chiaro. Parlò a questo malfattore, non servì a nulla, ma Gesù era lì che ascoltava. Veramente ancora prima i suoi occhi erano puntati su di lui, io ne sono sicuro che il suo sguardo vede il processo di conversione di ogni cuore e nulla sfugge al suo sguardo. E allora lui non sperava tanto, non so cosa sperasse quando disse a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Non lo so quale fosse il suo concetto di eternità. Non sappiamo se lui cosa si aspettava. Certamente non si aspettava di entrare nel regno di Dio con Gesù, perché lui si vede, dice: ricordati quando sarai tu entrato, non quando saremo. Non è che lui va lì e si dichiara santo, giusto? Ecco, Gesù, vedi, ho parlato, ho predicato a questo, sono un buon predicatore, adesso andiamocene, va, lasciamolo stare. Lui ancora continua a dimostrare questa profonda umiliazione, che più che umiltà, quando si rivolge a Gesù. Io credo che volesse, non avesse parole, ma voleva solo dirgli: Signore, ti amo. Quando un peccatore si rivolge al Signore per la prima volta, non può trovare molte espressioni corrette, giuste, e forse poche parole possono uscire, perché una persona separata da Dio, dal peccato, non si è mai rivolta al Signore con tutto il cuore. A meno che qualcuno non creda che tutti i rosari, le preghiere vuote e i rituali siano un parlare con Dio. Ma il parlare con Dio deve essere preceduto dal prendere atto di chi Egli è e di chi noi siamo. E allora, dopo, qualunque cosa tu dirai, va bene. Va bene. Perché anche se non lo esprimi con un buon linguaggio, tu sai chi sei. Un peccatore degno di condanna eterna, e tu sai chi è Gesù, l'agnello di Dio. Che si immola per te. E allora quest'uomo fa una meravigliosa scoperta. Gesù, al quale nulla era sfuggito, gli rivolge la parola, si gira verso di lui e gli dice: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me, che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Oggi. Signore, non ho fatto in tempo a fare nulla, ho cercato. Ecco perché la salvezza non è per opere, ma se non è per opere, possiamo dire che è per intenzioni, perché il Signore legge l'intenzione. E dell'altro che ne è nel frattempo? Niente. Semplicemente ignorato. Semplicemente ignorato. Che farai tu? Useremo la fede per vantarci di noi stessi? Che faremo? O useremo la fede per ravvederci? Useremo la fede per presentare noi stessi a Dio, vantandoci davanti agli altri? Useremo la fede per rivendicare la nostra giustizia? Useremo la fede per disprezzare il prossimo? Useremo la fede per restare convinti che abbiamo fatto bene e che ora Dio ci apprezza perché abbiamo fatto il bene? E se deve perdonarci qualcosina lo farà, tanto lui è il classico bonaccione che poi alla fine perdona tutti. Non inganniamoci, fratelli, sorelle, amici, amiche, non inganniamoci, perché la misericordia e la grazia di Dio è per il peccatore che si ravvede. La misericordia e la grazia di Dio è... Non possiamo fermarci qua. È vero che Dio è, e chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. Ma è vero che la parola insegna nell'insieme che la grazia di Dio è misericordia e amore per il peccatore che si ravvede. Per colui che quindi chiede il perdono al Signore, lo riceve e dimostra di averne avuto bisogno in una vita di conversione, una vita che dimostra i frutti della conversione, che dimostra il perdono ricevuto, che si trasforma in perdono offerto, che dimostra che le azioni sbagliate si trasformano in azioni giuste, in tentativi a volte anche maldestri di fare del bene intorno a noi. E allora questo è quello che accadde a quest'uomo, a questi due uomini nella croce. L'uno semplicemente ignorato, il Dio non lo calcolò, non ricevette né le accuse, neanche gli parlò e neanche lo giudicò. Ma è terribile essere ignorati da Dio, terribile. L'altro invece entrò nella meravigliosa giustizia di Dio, in quel sistema di grazia incomprensibile a tutti gli uomini. Gesù un giorno raccontò una parabola appunto per quelli che ad esempio si scandalizzano e dicono, perché molti dicono, com'è possibile uno che fa tutto quello che vuole della vita e poi in un attimo si ravvede? Sì, questa è la giustizia di Dio e la misericordia di Dio, e pensa piuttosto ad entrarci piuttosto che giudicare chi ci entra. Perché il Signore raccontò un giorno una meravigliosa parabola, quella dei lavoratori delle diverse ore. Vi siete stancati? 5 minuti meritate ancora, poi preghiamo. E lui raccontò questa parabola. Disse che andò nella piazza, un proprietario, diciamo, andò nella piazza a cercare dei lavoranti, degli operai. Andò la mattina, alla terza ora, alle 9 se ricordo bene, e prese degli operai, si accordò per loro per un denaro, per una certa cifra, e questi andarono in accordo alla paga promessa e andarono nei campi a lavorare. Poi questo proprietario andò alle 12 e prese degli altri operai e gli disse, venite, vi darò quanto è giusto. E questi andarono, era già tardi, non potevano indugiare, la giornata andava via improduttiva, e andarono fidandosi, meglio poco che niente avranno pensato, andiamo perché altrimenti restiamo oggi senza lavoro. Ma poi tornò ancora questo signore, tornò ancora nel pomeriggio alle 3, mancavano soltanto 3 ore alla fine della giornata lavorativa, e prese ancora degli altri, disse venite anche voi, dai, vi darò anche a voi quanto è giusto. E andarono pure queste, figuriamoci, erano già andati di corsa quelle delle 12, figuriamoci alle 3. Venne l'ora della paga alle 18, alla fine della giornata, e tutti ricevettero la stessa paga. Chiaramente i primi si indignarono e dissero, ma scusa, noi che lavoriamo dalla mattina, dall'inizio della giornata, riceviamo quanto quelli che sono venuti hanno fatto solo 3 ore. La giustizia umana, che bella la giustizia umana, che sapienza c'è nella giustizia. Oh, certo, non è giusto. Chi l'ha detto che non è giusto? Chi l'ha detto? Se il padrone si è accordato con te, e Gesù disse, se io mi accordai con voi per un denaro e vi ho dato quello che vi ho promesso, non vi ho frodato nulla, cosa vi importa di quello che faccio con i miei soldi, con le mie possibilità? Cosa vi può importare? Su quale base contestate la mia generosità? Se io vi ho dato quanto vi ho promesso, avete fatto ragionamenti nella vostra testa, ma non erano i miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore, le mie vie non sono le vostre vie. Cari, per crescere nelle vie del Signore, per andare avanti, noi fra poco faremo di nuovo i battesimi, Dio piacendo, e anche quest'anno alcuni potrebbero scegliere di fare patto col Signore sulla base di un ravvedimento, di una conversione reale, non sulla base di un'esperienza emotiva o su una base di una fede, di spiritualità, generica, ma la cosa più importante non è quello che tu hai fatto nella vecchia vita, non è quello che potrai fare nella nuova vita. Il ladrone salvato da Gesù nell'ultima ora non poté fare altro che testimoniare un attimo, 30 secondi, e dichiarare altri 10 secondi il suo amore a Gesù. Ma quello fu sufficiente perché, non perché Gesù arbitrariamente scelse, dice no, alcuni pensano che la salvezza sia quasi come una lotteria. Chissà se alla, i nostri amici cattolici, voi lo sapete, celebrano il funerale magari di persone pure giuste o ingiuste, e dichiarano che non si sa, cominceranno dopo la morte a fare preghiera, a pagare Dio come se Dio potesse essere remunerato per la salvezza di qualcuno. Bestemmie, scusatemi, perdonatemi, io non mi vergogno di dirlo, bestemmie, come se Dio potesse essere corrotto dal vile denaro. Perché non c'è fede, non c'è certezza. Ma perché non c'è certezza? Perché non c'è ravvedimento, non c'è conversione. Allora tu non puoi essere sicuro. E né chi ti insegna può dichiararsi sicuro se non è sicuro egli stesso della salvezza. Ma quando il Signore parla e comprendiamo l'immensa grazia che Egli è venuto per morire per noi, a dare la sua vita come prezzo di riscatto per pagare il prezzo, la pena del nostro peccato, e quando questo viene veramente, entra nel nostro cuore e ci convinciamo, non in teoria ma davvero in pratica, e piangiamo le nostre lacrime più amare sulla vecchia vita, allora ecco che il Signore ci dona la salvezza, ecco che si volge verso di noi, ci parla e ci dice: oggi stesso tu sarai con me. Alcuni dicono: come fai a essere così sicuro di essere salvato? Lui me l'ha detto, chiedilo a lui, perché lo chiedi a me? Certo, io non sono migliore degli altri, è chiaro, chi si è mai sentito più santo degli altri? Ma chiedilo a lui, perché mi ha detto che io oggi già sono nei luoghi celesti, il mio nome è già oggi scritto nel libro della vita. Chiedilo a lui. Alziamoci in piedi e preghiamo. Mai Isaia 64 dice così: mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio all'infuori di te agisse in favore di chi spera in Lui. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te. Ma tu ti sei adirato perché abbiamo peccato nel tempo passato, ma noi saremo salvati. Amen. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Alleluia. Appassiamo come foglie. Una cara sorella mi ha regalato delle rose bellissime, grandi, rosso velluto, e ieri le guardavo nel loro immenso splendore, una rosa che non entra nella mia mano. E così ne ho staccato un petalo per accarezzarlo, per vedere, condividevo con le mie figlie, con mia moglie, la bellezza di questa rosa. Veramente, dicevo, questo è un lusso, questo è qualcosa, un gioiello. Solo il Dio poteva perdere del tempo a tessere un petalo di rosa con questa bellezza. Eravamo lì a cena, lì, poi rimase sul tavolo. Stamattina mi sono alzato come al solito, mi sono messo lì in cucina a leggere la parola e ho visto una cosa raggrinzita lì. Non capivo cos'era, se era un residuo di qualche cibo. Poi mi sono accorto che era quel petalo di rosa. E allora mi sono ricordato di questa parola: tutti quanti appassiamo come foglie o come petali di rosa. E la nostra iniquità ci porta via come il vento. Alleluia. Isaia continua a dire: tuttavia, Signore, tu sei il nostro Padre e noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Alleluia. La sua misericordia, la sua grazia e il suo amore sono disponibili oggi per tutti coloro che vogliono vivere una vita coerente alla propria fede, di ravvedimento, per essere certi di essere con Gesù in paradiso oggi stesso. Non devi per forza morire oggi per essere certo di essere da oggi con Cristo. Alleluia. Vogliamo pregare insieme. Io voglio chiedervi di intercedere, di pregare, perché se c'è qualcuno che deve essere salvato mediante un profondo ravvedimento e l'impegno di una conversione per poi fare patto col Signore per una vita di santificazione, di consacrazione, noi vogliamo ritenere questo momento sacro, momento di scelta, di decisione, momento di valore eterno. Non importa che sono pochi minuti, il Signore ha dimostrato con la sua parola che bastano pochi minuti per salvare un cuore che si ravvede. Alleluia. Vogliamo pregare mentre le sorelle possono cantare un cantico. Non so se possiamo cantare Non così, poi anche Eimori, che volevo cantare pure prima, mentre prendiamo del tempo per pregare, per esaminare la nostra vita. E se c'è qualcuno che vuole testimoniare, fare qualcosa di concreto per dimostrare davanti a Dio dagli uomini che vuole convertirsi, perché la parola lo ha fatto ravvedere, perché la parola lo ha portato a rivedere le proprie convinzioni, perché l'amore e il perdono di Cristo lo ha convinto di peccato, noi possiamo prendere del tempo e pregare insieme. Io vi voglio invitare, se c'è qualcuno che vuole venire qui avanti per impegnarsi in una vita di conversione vera, può venire qui avanti mentre preghiamo. Il Signore farà l'opera sua, Egli conosce il tuo cuore. Noi possiamo soltanto predicare la parola, pregare insieme, ma Egli soltanto può salvare. Amen. Preghiamo, santi del Signore. Alleluia. Intercediamo nello Spirito con un linguaggio dolce e sommesso, ma intercediamo con potenza, perché Gesù ha perdonato, è qui per salvare. Tu non perdoni, il Padre non può perdonare. Se tu sperimenti il perdono, amerai chi è stato amato e chi è stato perdonato. Alleluia. Il Signore è qui. Vecchia vita, parla con lui. forse egli ti rivolgerà la parola, o forse no, io non lo so. Egli guarderà il tuo cuore, io non posso guardare al tuo cuore, ma parlagli. Accetta Gesù oggi come tuo personale salvatore. Lascia perdere la vecchia religione, la vuota religione dei